L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
I veri campioni poi si vedono al cancelletto, al filo di lana, quindi vedremo che tipo di piega potrà prendere questa stagione sul finale e soprattutto la prossima. Cosa?
Il cortomuso
è rimasto dentro, ragazzi, è inutile che facciamo finta di nulla, però ci è rimasto quel pizzico di cortomusismo e soprattutto quel pizzico poi di aspettare, valutare nel finale. Non voglio dare alibi alla Juventus, non voglio giustificare, semplicemente dire che al momento la Juve è fuori dalla Champions, dalla prossima Champions, e fuori anche dall'attuale Champions, purtroppo fuori dalla Coppa Italia, non è che rimane granché a cui aggrapparsi, però i conti è giusto farli alla fine, è giusto farli anche magari tra due settimane quando rientrerà Vlahovic, spero in pianta stabile o comunque non più a sprazzi, è giusto farli poi quando, diciamo così, a bocce ferme si potrà dare un giudizio generale al campionato della Juventus e in generale al campionato italiano. Cos'è mancato fino adesso? Diciamo che a un certo punto Spalletti ha illuso con le prestazioni, soprattutto con i risultati, e poi c'è stato un passo indietro, che in realtà sono tre passi, citazione proprio spallettiana, di una Juventus che ha iniziato a perdersi da sola, in realtà. Neanche di fronte a un avversario eccezionale dici, va bene, ragazzi, non possiamo fare nulla. Semplicemente ha iniziato a perdere le sue certezze, scoprendo il fianco chiaramente agli attacchi avversari. Se andate a guardare gli ultimi gol, diciamo in questo ultimo filotto dall'Atalanta in poi, molti gol incassati dalla Juventus sono tra virgolette causati dalla stessa Juventus, con una perdita del pallone magari, cioè con un pallone perso in modo sanguinoso in area di rigore, Kelly contro il Galatasaray, con degli errori in uscita, sempre Yildiz contro il Galatasaray, errori contro l'Inter, errori anche nell'ultima partita, insomma, contro la Roma, marcatura su Undica, eccetera eccetera, marcatura su Malen sul terzo gol. Cioè una Juventus che ha iniziato a farsi un pochino male da sola, ha iniziato a non riuscire più a carburare come prima. Motivi sono sconosciuti, non capisco se è una questione fisica, se è una questione mentale, se è una questione di rilassatezza. A un certo punto magari una volta che i giocatori hanno preso le misure di Spalletti e viceversa, l'ambiente si è un po' rilassato. Questo non lo riesco a capire. Capisco bene invece che l'ultimo mese è stato decisivo in negativo per una Juventus e ha compromesso fino a questo momento la stagione. Perché ti ritrovi a fine di questo mese, considerando dall'Atalanta in poi, che sei fuori dalla Coppa Italia, fuori dalla Champions, lottando, rimontando, soffrendo, facendo una grande partita di ritorno. Ma ricordiamoci sempre che ne hai prese 5 di pere a Istanbul contro il Galatasaray, e poi sei a 4 punti dalla Roma, che è una distanza colmabile certamente, ma che comunque ti obbliga ad inseguire. Intanto davanti un punto c'è il Como e dietro 2 punti c'è l'Atalanta. Questa è la prospettiva di un finale di stagione che chiaramente può ancora regalare delle soddisfazioni, non so quanto grandi alla Juventus, perché ragazzi, se parliamo di quarto posto, vi avessi detto a fine stagione la Juventus forse riuscirà a ciuffare solo il quarto posto, non credo che nessuno di voi sarebbe stato soddisfatto, tantomeno io. Chiaro che poi per come si era messa la stagione con Tudor, il quarto posto è una benedizione, però in generale per la storia, la tradizione, gli investimenti e le ambizioni della Juventus, puntare al quarto posto è poca roba. Così invece, diciamo così, dobbiamo fare, così siamo costretti a fare in questa stagione, con poche soddisfazioni, con tanti cambiamenti. La Juventus ha cambiato faccia tantissime volte, con l'eredità di Thiago Motta ancora da smaltire, Tudor e poi Spalletti, con giocatori che probabilmente non erano né troppo adatti a Tudor e neanche in questo momento sono troppo adatti a Spalletti. Abituarsi, conoscersi, tutto questo ha portato a ritardi, ha portato a magari incertezze iniziali. È chiaro che se Spalletti avesse allenato la Juventus dall'inizio di questa stagione sarebbe andata diversamente questa stagione, ne sono convinto, avrebbe influito probabilmente, anzi sicuramente, sul mercato, quindi avrebbe fatto necessariamente un mercato un pochino più compatibile con le sue visioni di gioco. Non è che si può ragionare tanto coi se e coi ma, però in questo momento cosa possiamo dire? Che oggettivamente è una Juve a livello di rosa che non rispecchia, se non altro, le scelte di Spalletti, questo possiamo dirlo in modo abbastanza netto, scelte che portavano verso un centravanti a gennaio e che, diciamo, senza poter essere smentiti, questo centravanti non è arrivato. È chiaro che vengono a mancare dei punti fermi per il gioco di Luciano Spalletti, che si deve adattare a Jonathan David. Ha provato a farlo anche con Openda, aspetta con ansia il ritorno di Dusan Vlahovic per capire se in questo finale di stagione la Juventus può dare qualcosa in più e provare ad acciuffare l'ultimo obiettivo rimasto sul tavolino, sulla scrivania, quel quarto posto che non scalda il cuore dei tifosi, non scalda neanche il nostro di cuore, però fa tutta la differenza del mondo, perché con o senza Champions le cose cambieranno. Parlerà domani, come di consueto, Luciano Spalletti. Si torna un po' all'antico dopo aver sentito le parole di Kalulu, aver sentito le parole di Locatelli. Domani parlerà di nuovo Luciano Spalletti, se non erro sempre alle ore 16, esatto, marchio di fabbrica. E quindi sentiremo anche quali sono le sue riflessioni sul momento, sulla rincorsa alla Roma, ma soprattutto sulle condizioni di Dusan Vlahovic. Perché? Perché è chiaro che averlo dall'inizio o averlo in gara in corso ti fa tutta la differenza del mondo. Diciamo, ieri ci siamo abbastanza sbilanciati, convocazione sì, titolarità no. Oggi proseguiamo su questa falsa riga, convocazione direi di sì, esatto, esattamente. Secondo me, se le cose vanno bene, e contro il Pisa non si corrono enormi rischi, sabato sera tra l'altro qui all'Allianz, magari uno spezzone finale il buon Dusan lo può fare. Come cambia la Juve con Vlahovic? Qualcosa abbiamo già visto. Ma soprattutto, ora, secondo me, il ritorno di Vlahovic metterà un po' di pepe anche, non Simone, metterà un po' di pepe e spezia anche sulla coda, diciamo così, di Openda, di Jonathan David, che fino a questo momento diciamo che hanno giocato con una minima concorrenza offensiva, cioè giocava uno, giocava l'altro. Openda, di fatto, dopo due o tre partite si è chiamato fuori per inadeguatezza, lo possiamo dire, e quindi Jonathan David è diventato il titolare senza concorrenza. Di fatto o giocava lui o giocava lui. In questo momento, con il ritorno di Dusan Vlahovic, cambiano le gerarchie in attacco, diventa lui il titolare fisso, chiaramente quando avrà nello zaino i 90 minuti, adesso non li ha ancora, però è chiaro che a breve, tra una o due settimane, tornerà lui, tornerà titolare e buonanotte agli altri. Diventerà poi un Openda non pervenuto e diventerà un David, magari cambio al 70-75esimo se stanco e deve rifiattare. Quindi col fatto anche che si giochi una sola partita a settimana, non più Coppa Italia, non più Champions, le possibilità per un turnover in attacco sono ridotte al minimo. Quindi la prospettiva adesso immediata per il reparto offensivo juventino è, quando torna in pianta stabile Vlahovic, tanti saluti a Openda e Jonathan David, che si possono giocare le ultime chance proprio in queste settimane in cui ancora Vlahovic non è al top e in cui possono ancora magari provare a fare qualcosa, perché la prospettiva qual è? È quella di un addio a fine stagione. Non si balla tanto, non ci sono tanti margini per Openda. Io credo che non ci siano possibilità di permanenza, piuttosto il prestito, come pare che sia, visto che a 40 milioni non lo vendi neanche se ci metti il set di pentole di Giorgio Mastrota in mezzo. Ma anche Jonathan David, lì è un discorso un po' diverso, perché ti puoi accontentare di una cifra ridotta, visto che è stato un parametro zero, quindi diventa tutta plusvalenza. Ma al netto di questo, si giocheranno nelle prossime 2-3, credo, massimo 3-4 settimane, le loro chance di permanenza alla Juventus, con la concorrenza di Dusan Vlahovic alle spalle. Capite bene che le prospettive, anche singole, di Openda e Jonathan David cambiano decisamente in questo momento in casa Juventus. Chi sta aspettando con ansia il ritorno di Dusan Vlahovic in pianta stabile? Sicuramente Luciano Spalletti, che conta i giorni, non vuole rischiare nulla, chiaramente, dopo l'infortunio fastidioso, molto molto fastidioso, tendineo complicato anche a livello di fisioterapia successiva, di recupero. Ma al netto di questo, non vuole correre rischi, perché conosce il giocatore, ha già avuto possibilità di vederlo in campo e sa bene quanto possa fare la differenza anche solo nelle ultime 6-7 partite di questa stagione. Ragazzi, Dusan Vlahovic è a libro paga Juve da sempre, non è che adesso a libro paga di Juve, scade a giugno, se non ci saranno poi, come detto, margini per il rinnovo, questo lo capiremo più avanti. È un giocatore da sfruttare tanto adesso, è stato fermo 3 mesi, ha voglia di riscatto. Quanta poi lo vedremo in campo, quanto magari si preserverà e quanto darà tutto per la causa. Spero questa seconda opzione farà molta differenza, secondo me, nell'economia di questa stagione della Juventus. Ma avere un Dusan Vlahovic anche solo per le ultime 6-7 partite, ragazzi, ve lo dico, per quel che abbiamo in attacco oggi, ti fa tutta la differenza del mondo, ma proprio tutta. È un po' la differenza, concedetemi il paragone, altro ruolo, altre caratteristiche, ma come se tu nelle ultime 6-7 partite di questa stagione potessi avere un Buffon, diciamo così, degli ultimi anni. Ragazzi, porta ti fa la differenza tra Di Gregorio e Perin e quel Buffon là, non Buffon di oggi, per carità, anche se secondo me potrebbe ancora dire la sua, ma il Buffon, quello ci siamo capiti. Quando tu hai un giocatore del genere, anche solo per 6-7 partite, io credo che la differenza te la possa fare. E allora lo aspetta con ansia anche il Diz. Chiaramente non è che lo va a sbandierare 4-20, però è chiaro che un giocatore come il Diz sa benissimo che per una serie di motivi può beneficiare molto della presenza di Dusan Vlahovic lì davanti. Intanto un terminale offensivo, un punto di riferimento, una sponda, quello che volete, però giocare di fianco a Vlahovic, per me, ragazzi, consentitemi, è ben diverso che farlo per un numero 10, e sto ragionando nell'ottica il Diz, che farlo di fianco a Jonathan David e Openda. Una piccola postilla nei confronti di Jonathan David, secondo me, rispetto all'inizio, si è un po' più calato nell'ambiente Juve. È vero che non sta segnando, e su questo siamo d'accordo, e da quando è qua rispetto alla sua media precedente negli ultimi anni è calato drasticamente. Però, se non altro, secondo me Jonathan David ha capito e sta provando a essere un pochino più efficace in quel che gli chiede evidentemente Spalletti e in quel che pretende da lui la Juventus, no? A livello di posizione, a livello di fluidità di manovra insieme ai compagni, a livello di magari mettere Yıldız nelle condizioni di, con una sponda, di segnare eccetera eccetera, sta cercando di farlo, poi gli riesce poco e soprattutto vede poco la porta, che è un problema grosso per un centravanti titolare della Juventus. Però se non altro, secondo me, sta cercando di fare qualcosa per i compagni. Quando capisce che non ce n'è, che magari non segna, sta provando a fare qualcosa per i compagni, se non altro gli va dato atto. Ecco, invece su Openda io faccio molta fatica a leggere che tipo di giocatore sia oggi alla Juventus, perché è un giocatore totalmente diverso rispetto all'anno scorso, a 2 anni fa. Non vede più la porta, non ho capito neanche bene che ruolo abbia, e soprattutto non è un centravanti, ma non è anche altro. Sta facendo molta fatica a calarsi nell'ambiente Juventus e soprattutto a interfacciarsi con i compagni anche in allenamento, e so benissimo che Luciano Spalletti non ha un'ottima considerazione di lui, nel senso che gli preferisce addirittura McKennie centravanti, gli preferisce Yıldız falso 9. Quando un allenatore deve trovare delle soluzioni di emergenza avendo un attaccante di ruolo, è evidente che quell'attaccante di ruolo non lo vede, non lo considera, o non lo considera degno di vestire la maglia titolare della Juventus, legittimo, insomma, tanto lo stipendio lo prende comunque, che stia in panchina o stia in campo. Openda è pagato profumatamente, la Juventus l'ha acquistato per più di 40 milioni, quindi da questo punto di vista non si può dire nulla. Legittima poi la scelta di un allenatore che se un giocatore non rende, a un certo punto deve smettere di insistere e puntare su chi rende di più, perché in queste ultime 10-11 partite, 12-9, la Juventus si sta giocando la vita, si sta giocando la Champions. E quindi poi vedremo. Si è fatto vivo, di nuovo ha bussato la continuassa anche Milik, che è tornato in gruppo. Non mi dà molta certezza il ritorno in gruppo di Milik. Cioè, tra tante notizie, questa dovrebbe essere una notizia positiva per l'attacco della Juventus, ma non so quanto poi possa durare, ecco. Io gli auguro di non mettere più piede in infermeria, però vedendo anche lo storico, non è un giocatore su cui in questo momento io farei affidamento fossi la Juventus, visti i precedenti. Poi spero che mi smentirà e spero di vederlo sempre protagonista e magari anche addirittura in campo nelle prossime partite. Però in questo momento, se io fossi la Juventus, non potrei considerarlo come un attaccante abile, arruolabile ancora. Tra un po', magari, il problema è che finisce la stagione. E anche in questa stagione, diciamo così, ce lo siamo giocati il dottor Milik. Altre situazioni interessanti in vista del Pisa. È una sfida che si può anche sottovalutare, ricordandoci l'andata. Diciamo che il Pisa forse l'ultima spiaggia l'ha già passata. Siamo già oltre l'ultima spiaggia per il Pisa, che ha perso uno scontro diretto importante. Ecco, lì probabilmente contro nel derby toscano con la Fiorentina aveva la possibilità di fare un passo verso la salvezza. Probabilmente non sarebbe bastato. Però, se non altro, dava un segnale importante al campionato e si iscriveva nella corsa non delle ultime, ma in quelle che stanno cercando di evitarsi il terzultimo posto. E in questo momento, invece, la classifica è abbastanza compromessa. Cioè, ha perso contro il Bologna di misura, ha perso contro la Fiorentina l'Artemio Franchi di misura, ha perso contro il Milan di misura, è sempre di misura, ma sono tre sconfitte. L'ultimo punto l'ha fatto contro il Verona, tra l'altro a Verona, però ragazzi è una squadra che fa fatichissima a rapportarsi secondo me col livello della Serie A. Ha perso 6-2 contro l'Inter il 23 gennaio, ha fatto qualche pareggio qua e là sparso per Verona, dicevamo, anche con l'Atalanta, però è una squadra che tra l'altro sto andando a cercare l'ultima vittoria, ma credo che di dover andare molto molto indietro. Qualche pareggio sì l'ha fatto, l'ultima vittoria di cui o conto è del 7 novembre contro la Cremonese 1-0. Ecco, non è proprio in questo momento una squadra tra quelle che definirei che si possono salvare, anche perché è ultima in classifica insieme al Verona a 15 punti. Poi c'è la grande corsa, come dicevamo, di quelli che vogliono evitare la terz'ultima posizione, e in questa corsa c'è Lecce, Cremonese, Fiorentina a 24, ma attenzione, c'è pure il Genoa a 27, nonostante l'ottimo lavoro di De Rossi, siamo lì, e poi un po' più staccata, però attenzione al Toro, il Torino che ha 30 punti. Questa, insomma, è la corsa per evitare il terz'ultimo posto a 15 punti, cioè a meno 9 dal Lecce, terz'ultimo. Credo che in questo momento il Pisa abbia speranze poche, forse nessuna, di salvarsi. Avesse, invece che 0, 3 punti in più in virtù di quella vittoria contro la Fiorentina nello scontro diretto, con 18 punti sei sempre messa male, 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 però magari qualche speranziella in più potevi averla. Questa è un po' la situazione che riguarda il Pisa. Quella della Juve la conoscete benissimo, a memoria, la sappiamo tutti. È complicatino il fatto che oltre alla Roma davanti c'è il Como leggermente davanti e c'è l'Atalanta leggermente dietro. In linea di massima Atalanta e Como non dovrebbero destare preoccupazioni, oggi sì invece, perché viaggiano. Io non so se avete visto, avete l'opportunità di vedere le altre partite di campionato, a me è capitato, io ho visto le ultime partite del Como, ragazzi, oltre a quella in casa allo Stadium contro la Juventus, ma il Como è una squadra che gioca bene. Ha la seconda miglior difesa della Serie A dietro alla Roma. Ma chi lo avrebbe detto? 20 gol incassati Como, 19 la Roma. Ma com'è possibile? Gioca bene, sa giocare in modi diversi Fabregas, perché ti gioca in contropiede, il secondo gol alla Juve, lo avete visto? In 3 secondi, dall'area loro all'area nostra. Sa giocare bene col possesso, non in contropiede, ma anche col possesso. Il primo gol è arrivato così, contro la Juve. Adesso non vorrei prendere come esempio soltanto la partita contro la Juventus, ma anche nelle ultime partite. È un Como che ha rimontato Lecce nell'ultima giornata. Perdeva 1-0. Nessun problema, continuiamo a giocare come stiamo giocando. Non ha cambiato minimamente lo spartito della sua partita Fabregas. Ha preso un gol. Non c'è problema. Continuiamo così. Prima dell'intervallo, 3-1 per il Como. Seconda parte di partita, cioè secondo tempo, in gestione. Non rischi nulla. Non acceleri neanche tanto. Ti permetti il lusso di far entrare Nico Paz al 20esimo, tanto così per fargli prendere un po' di gamba in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, e la risolvi in scioltezza. Ecco, il Como oggi è questo. Non è più la Cenerentola, è la squadra, ambizione. Ragazzi, il Como è quinto, a meno 3, sto andando a memoria, dal quarto posto della Roma. Solida, seconda miglior difesa del campionato. Viaggia, ritmo, ha vinto le ultime due, ha pareggiato in campionato, ha pareggiato con l'Inter in Coppa Italia, ma se la gioca a San Siro, complicato certamente. Però questo è il Como oggi. La Juve in Coppa Italia non c'è, la Juve non ha grande ritmo, la Juve ha pareggiato per il rotto della cuffia con Gatti all'Olimpico, c'è una bella differenza. L'Atalanta, ecco, tra le due mi fa più paura il Como, non solo per la classifica ma anche per il ritmo recente. L'Atalanta è vero che con Palladino si è rilanciata prepotentemente in Europa, adesso vedremo cosa succederà col Bayern, insomma. L'asticella lì si alza decisamente, però in campionato, ragazzi, l'Atalanta ve la ricordate dopo con Juric, con i primi mesi di campionato, ve la ricordate l'Atalanta, come giocava e i risultati che metteva insieme. Oggi è una squadra completamente curata, una squadra ambiziosa, è una squadra che sta lì lì a giocarsi l'Europa, ancora un po' lontana dall'Europa che conta la Champions, però è lì. E soprattutto andatevi a guardare, faccio io per voi, visto che magari state indaffarati, state lavorando, chi sta guidando, chi magari ci ascolta dalla palestra o d'altrove o va a correre, ha messo insieme 3 vittorie nelle ultime 4 partite di campionato. E hanno tutti un ritmo superiore alla Juventus. Il Como, l'Atalanta e addirittura anche la Roma. Ragazzi, la Juve nelle ultime, parliamo di campionato, nelle ultime 4 partite non ha mai vinto. 2 pareggi e 2 sconfitte. Le altre, quelle che vi ho elencato, compresa la Roma, ovviamente anche quelle che sono davanti, quindi Milan, Napoli, Milan e Inter, hanno oggi un altro ritmo. Ed è per questo motivo che sì, c'è la Roma davanti, ma in questo momento c'è anche il Como che viaggia e c'è l'Atalanta che viaggia altrettanto poco dietro. Quindi io non sono così tranquillo guardando la classifica, ma soprattutto guardando le partite, vedendo quel che mettono in campo l'Atalanta e il Como, non l'ho visto fare dalla Juventus nell'ultimo mese. Dalla Coppa Italia contro l'Atalanta in poi, è una Juventus che ha abbassato drasticamente i ritmi. Ha fatto anche delle buone partite contro l'Inter a San Siro, ma è troppo discontinua anche nell'intensità nella stessa partita. È vittima degli episodi, ha dei problemi evidenti in difesa che non riesce a risolvere, o portiere o difesa, comunque prende troppi gol. Tutto questo mi allarma un pochino per questo finale di stagione. Guardando la rosa, la Juve ha una rosa nettamente superiore a Como, Atalanta e probabilmente anche alla Roma. Guardando gli ultimi risultati, le ultime partite, non sono così ottimista. E quindi testa bassa, battere il Pisa. Purtroppo è vero, come si dice in questi casi, si guarda partita dopo partita, perché devi guardare il Pisa e le successive, ma tu devi guardare anche cosa fa la Roma, devi guardare anche cosa fa il Como e devi guardare anche cosa fa l'Atalanta. Quindi diventa una corsa a 4, ragazzi, a 4. Non è tutto così scontato, e ribadisco il concetto: senza Champions i piani della Juventus cambiano anche sul mercato in vista della prossima stagione. Mi auguro che non ci sarà un ridimensionamento totale, ma senza Champions le cose cambiano. Siamo tutti adulti e vaccinati, non ci raccontiamo delle favole, assolutamente non ci raccontiamo delle frottole, cerchiamo di analizzare i fatti, e i fatti ci dicono che senza Champions quest'anno, l'anno prossimo sarà un'altra stagione, sarà una stagione diversa e probabilmente qualcuno saluterà. Io mi auguro non top player assoluti, però ragazzi, la prospettiva è questa: i milioni ballano, e se non entrano dalla Champions, cosa che sono stati già accantonati a livello di bilancio, nel senso che la Juventus considera già il quarto posto nei prossimi bilanci come acquisito, ecco. E se non arriva la Champions, da qualche altra parte i milioni dovranno arrivare.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. L'ora della vecchia signora.
E noi ci siamo in diretta come sempre. L'avete mai vista una trasmissione non in diretta qui su Radio Bianconera? Alcune volte, però di solito nei festivi, a Capodanno, capita veramente raramente.
Causa di forza maggiore può capitare.
Causa di forza maggiore, come dice giustamente Manuel, causa di emergenza, eccetera. Ma se no noi siamo sempre rigorosamente in diretta, non H24, ma H, tante H, diciamo, dalla mattina fino alla sera, dalla rassegna stampa fino... Tante H, tantissime, fino alla serata, a tenervi compagnia quotidianamente parlando solo di Juve. Ragazzi, è anche un esercizio complicato, è parlare solo di una squadra per 10, 12, 16 ore al giorno. E non è semplicissimo, non è banale. Vabbè, ma noi ci teniamo e lo facciamo anche grazie ai vostri messaggi, ai vostri vocali. Il vostro supporto, come sempre, è fondamentale, non solo nell'ascoltarci, quello sicuramente sì, ma anche nell'interagire con noi, perché... diventa se no un monologo. Sì, sentiamo l'ospite, parliamo anche con lui, però ecco, la vostra voce e i vostri pareri diventano fondamentali nell'andare a creare la nostra programmazione. Allora, appunto per questo, voce a voi. Il mio modesto pensiero: purtroppo questa corsa 4 ci vede svantaggiati rispetto a Como e Roma, anche per la classifica evidentemente. Ricordiamo che col Como siamo andati anche in svantaggio negli scontri diretti, bravissimo. Vedo purtroppo un ridimensionamento che si profila a partire dalla prossima stagione. Ho paura che sia così senza Champions, lo dico in maniera schietta, poi mi prendo le mie responsabilità, magari mi sbaglio, però se non ci saranno ricapitalizzazioni di Jonelkan, e se la Juventus non entra in Champions, la vedo grigia per la prossima stagione. Cioè non catastrofe, semplicemente una stagione ridimensionata in cui obiettivi, ambizioni, mercato e investimenti per me rimangono sotto soglia, ok? Questo è il mio pensiero. Si continua a tifare anche oltre la fine, ma troppi anni di errori si pagano caro. Giovanni da Brasile, sono d'accordo con te. Anni di errori sul mercato, di strategie di mercato che non hanno portato i frutti, di investimenti di un certo tipo, di poca programmazione, perché è innegabile che negli ultimi 3 anni c'è stata poca programmazione a medio e lungo termine. Sono stati presi pochi giocatori. Io mi ricordo Nuisen, che era qua, non c'è più. Mi ricordo giocatori giovani interessanti che sono andati via. È vero che a volte per fare mercato, per andare a comprare qualcun altro, devi sacrificare qualcun altro. Però nel computo totale in questo momento non è una Juventus che ha giovato sicuramente dalle ultime strategie di mercato. Se i rinnovi che ci sono stati ultimamente sono stati McKennie, Ildiz, Pinsoglio, sono tutti giocatori che erano qua già da tanti tanti anni. Buon pomeriggio Alberto, se non si raggiunge il quarto posto, ora cosa molto difficile, la prossima stagione sarà l'ennesima via cruci, sono troppi gli anni che non si vince. Terry, il dito nella piaga e non soltanto, il sale sulla ferita, hai ragione, sono tanti tanti anni che non si vince e purtroppo se non si arriva in Champions dubito che l'anno prossimo si riuscirà a fare qualcosa in questo senso. Cioè in questo momento ci sono parecchie squadre superiori alla Juventus in campionato, per non parlare dell'Europa, ma io mi mantengo per quanto riguarda il mio discorso sul campionato e vi dico che in questo momento l'Inter è nettamente superiore, il Napoli per rosa è superiore, poi ha avuto gravi infortuni che hanno coinvolto un po' tutte le parti, ma resta superiore e il Milan secondo me siamo lì. Ecco, questo è lo specchio del campionato attuale, quindi senza quarto posto la vedo molto molto dura che si possa arrivare a qualcosa di più e meglio rispetto a questa stagione. Siamo a vedere, mancano ancora diverse partite, però insomma è giusto anche analizzare i fatti in questo momento. Ne parliamo con chi ha vestito la maglia della Juventus, grande esperienza calcistica, Davide Baiocco, i nostri microfoni, buongiorno e benvenuto.
Ciao, buongiorno a te, grazie.
È un piacere riaverti come spesso accade. Davide, stavo ragionando insieme ai nostri ascoltatori su una questione abbastanza delicata. Cioè in questo momento la Juventus è in lotta per il quarto posto, però davanti c'è la Roma, davanti c'è il Como e poco dietro c'è l'Atalanta, due squadre che stanno viaggiando ad alto ritmo, a ritmo decisamente superiore rispetto a quello della Juventus. Senza Champions, intanto ti chiedo un pensiero su questa corsa al quarto posto e poi ti chiedo, tu che conosci bene la Juventus, senza quarto posto, secondo te sarà una prossima stagione ridimensionata e anche di conseguenza un mercato estivo ridimensionato?
Non lo so, io credo di no, nel senso la Juve è la Juve, al di là delle difficoltà che oggi comporta fare il mercato, quindi anche gli investimenti che devono essere fatti, credo che la Juve miri sempre a costruire qualcosa di importante al di là del risultato, un po' influirà, sì, perché ci sono meno entrate economiche chiaramente, ma la Juve non si deve e non si fermerà a questo. Giacomo Spalletti ha fatto una prima mossa per costruire un progetto importante, un progetto tecnico che non credo che sia totalmente dipendente dal risultato di quest'anno. È normale che il risultato, cioè, non è proprio sia importante, aiuta, soprattutto quello positivo, ma una società seria, una società che vuole costruire nel tempo come la Juve, che vuole affermarsi a livello nazionale e internazionale, deve fare una programmazione a medio e lungo periodo, quindi comunque credo che gli investimenti ci saranno ugualmente. E al di là delle condizioni delle squadre che stanno lottando con la Juve ha dimostrato di essere viva e quindi ha le stesse, per me, possibilità di agguantare questo quarto posto. E poi quando ci sono tante squadre che lottano per un unico obiettivo, chiaramente con tanti scontri diretti, tutto può succedere con ancora 11 partite da giocare.
Tu che hai esperienza anche di campo, è diverso quando, non lo so, nella testa, nella mente di un giocatore e di un allenatore, è diverso quando ti stai giocando un obiettivo con una sola squadra rispetto a quando magari, come in questo momento, la Juventus se la deve giocare con la Roma, con l'Atalanta, col Como? Cioè quando invece in corsa entrano 3-4 squadre per un unico obiettivo, è un po' diverso o non cambia nulla nella testa di un giocatore?
Non dovrebbe cambiare nulla, in realtà cambia, perché poi sia i giocatori e anche i dirigenti, alle volte anche lo staff, purtroppo si focalizzano, e secondo me è un errore, però la mente vaga, non è totalmente controllabile si focalizzano su una cosa che non è assolutamente nel proprio controllo, perché quello che fanno gli altri non è nel tuo controllo. Io dico io, se questo focalizzarsi sugli altri poi mi disturba, mi distoglie da quello che in realtà mi porta a energia, da quello che è l'unica cosa che controllo, cioè i miei risultati,
è un problema,
è un grosso male.
Certo.
Per me esserci più squadre che l'altro, come dicevo prima, dovrebbe essere un vantaggio per la Juve, perché non è solo io contro te, ma è io contro altri, quindi i scontri diretti influiranno non solo quelli, che ne so, Juventus-Como, Juventus-Roma, c'è Como-Roma, c'è Atalanta-Como, Atalanta-Roma, quindi sicuramente un vantaggio in più nella corsa al quarto posto, secondo me, che invece lottarsela solo con una squadra.
Chiaro. Da ex centrocampista, perché ormai è un po' che hai smesso, ti chiedo una lettura sul fenomeno, nel senso proprio di fenomeno, non fenomeno eccezionale, fenomeno Kobe Mainz, cioè un giocatore che è arrivato con grandi ambizioni, pagato tantissimo, c'erano grandi aspettative su di lui, non è riuscito a incidere come dovrebbe, come avrebbe voluto lui, è stato provato anche in diversi ruoli, cioè per facilitarlo è stato provato un po' più avanti, centrocampo, nei tre, mediano, è stato provato anche in difesa. Tu come lo vedi? E secondo te ci sono dei margini di ritrovare il vero Kobe Mainz?
Secondo me un pochettino già si è ritrovato.
Sì, un po' meglio è. Sì.
Un po' meglio è. È normale che un giocatore anche importante come Kobe Mainz, quando si trova a cambiare una squadra, una filosofia di gioco differente, gli vengono richieste alcune cose, te lo dico perché l'ho provato su di me, ma l'ho visto su tanti giocatori. Quando sono arrivato alla Juve io mi sono chiesto di giocare mediano davanti alla difesa, giocare semplice a due tocchi. Io venivo da tutta la carriera fatta da giocatore indisciplinato, un po' istintivo, che dribblava, e quindi sai, quando ti dicono mettiti lì, gioca a due tocchi, devi essere pronto, sei nella Juve, non puoi sbagliare, devi giocare in chance, ci deve essere qualcuno che ti sta dietro e anche ti istruisce su qualcosa di per te di nuovo, e quindi questi insieme di cose potrebbero non far rendere totalmente appieno anche giocatori importanti come Benes. Anche la Juve ha vissuto mesi difficili, hanno vissuto anche campioni come di ambientamento come Nedved e Zidane, ma sicuramente l'hanno vissuti, e quindi io credo che il valore del giocatore non si discute, l'ho messo dietro la difesa 3, ha dimostrato di potersi giocare, un giocatore tecnico, un giocatore fisico, è molto intelligente calcisticamente, quindi credo che la Juve ci debba puntare e credo che si stiano vedendo dei miglioramenti, e il lavoro di Spalletti già si sta vedendo, e è importante perché, ripeto, è un giocatore che può ricoprire più ruoli, quindi un giocatore di quelli che può tornare sempre utile, cresciuto comunque con un calcio coraggioso, propositivo, no? Olandese, come è quello che vuole Spalletti, quindi i buoni segnali di ripresa secondo me sono anche frutto del lavoro che sta facendo Spalletti con il suo staff, quindi sicuramente mi aspetto che si riveda, ma non il vero commento, che diventi un giocatore importante per la Juventus, al di là di quello che ha fatto con le altre squadre.
Sì, cioè è difficile proprio replicare passo per passo quel che è stato fatto in un'altra squadra, esatto, con altri giocatori compagni e un allenatore,
un gioco di interazione, no? Fatto di principi e anche di interazioni fra le parti, e quindi sicuramente cambia. Il valore del giocatore non cambia, si deve adattare e modificare. Il valore assoluto secondo me del giocatore c'è per competenze tecniche, fisiche, ma soprattutto conoscenza e intelligenza calcistica.
È vero. Allora, prima di salutarti, Davide, ti chiedo ancora un giudizio su un giocatore che sta rientrando, è rientrato, diciamo così, in gruppo, quindi dal Pisa magari non tanto campo, più panchina, però ce lo aspettiamo poi protagonista sicuramente in questo finale. Ecco, giocarsi il quarto posto Champions, giocarsi questo fine di stagione, purtroppo non ci sono altri traguardi a parte il campionato, però vabbè, te lo puoi comunque giocare questo finale con Dusan Vlahovic, ti fa la differenza? E quanto?
Io credo che sì, possa fare la differenza, perché è un giocatore importante, è un giocatore come peso specifico e come caratteristiche che anche a difese avversarie dà una rilevanza differente rispetto a giocatori come Oben, David.
Certo.
E quindi anche le difese avversarie si devono adattare a un giocatore più fisico, che dà più profondità, che sa proteggere meglio la palla, fare salire meglio la squadra, anche se lo sta facendo bene questo lavoro David. E quindi sicuramente anche a te, squadra, Juve, ti dà un'alternativa importante anche sul modo di interpretare quello che sono i principi di Mister Spalletti e le caratteristiche soprattutto fisiche di un giocatore che per quello che fa, secondo me, non ha i giocatori che hanno giocato finora dei sostituti simili, e quindi sicuramente sarà, io penso che possa essere veramente un valore aggiunto in questa corsa finale per il quarto posto per la Juve.
E ci auguriamo noi che possa fare tanto la differenza, tornare al gol e trascinare la Juventus a questo obiettivo, che è rimasto l'ultimo, però pesa tantissimo anche sul bilancio e per la prossima stagione. Ringraziamo Davide Baiocco ai nostri microfoni. Ciao Davide, buon pomeriggio, ci sentiamo presto. Ciao Davide Baiocco ai nostri microfoni, ex juventino, perché qualcuno magari, sì, voi lo sapete, voi siete grandi conoscitori di cose juventine, qualche presenza intorno al 2002 eravamo, se non vado errato, una manciata o poco più di presenze, insomma, però ce lo ricordiamo con grande piacere. Era in una delle Juve più importanti, la Juve di Buffon, di Nedved, del Piero, lì anche solo mezza presenza vale per me come 100 presenze altrove, in quella Juve lì. Ma al netto di questo ha lasciato un ottimo ricordo in casa Juve e anche qui a Torino. Proseguo con i vostri messaggi. Allora, Perin, credo che questa sia una probabile forma, non la nomina, ma secondo me è una probabile formazione e non si firma nemmeno il nostro ascoltatore. Proviamo a interpretarla. Perin, Bremer, Kelly, Kalulu, Cabal, si è tornato a disposizione, Locatelli, Cobb Miners, Conceição, Boga, Thuram e Gatti centravanti. Allora, sì, questa è un po' la, diciamo così, la novità, Gatti centravanti. Ragazzi, io l'ho detto ieri, adesso ci si può scherzare su inevitabilmente e lo facciamo anche noi, però Gatti è un giocatore che negli ultimi 10 minuti in emergenza ti può andare a fare quel ruolo lì, perché riempie con il suo peso l'area piccola, si sente, obbliga i difensori a tenere due occhi dove magari prima non facevano. È un giocatore di peso pesante che in area si sente, e gli ultimi 10 minuti è perfetto per andare a fare casino, scompiglio e anche gol. Non si può impostare una partita su Gatti centravanti, su questo non sono d'accordo. Però Manuel, ecco, si è firmato poi nel messaggio successivo, in ascolto da Pisa, ti salutiamo Manuel. Sul resto della formazione, che ti dico? Io, prendendo spunto, proseguirei con Perin. Non so, secondo me Spalletti rilancia Di Gregorio, però io andrei avanti con Perin. Sulla difesa, Kalulu, Bremer, Kelly, non ho grossi dubbi, quindi tu saresti per un 3 o per un 4 in difesa, cambia poco. Vedo che Cambiaso lo togli, lo tieni in panchina. Sono abbastanza d'accordo. Tu metti Thuram esterno, diciamo così, nei trequartisti. Interessante, ci devo ragionare un attimo. E tieni fuori il Diz. Non lo so. Ragazzi, io in queste ultime partite ti stai giocando il quarto posto, non farei troppi calcoli. Giochi una volta a settimana, io turnover non lo vedo, cioè per me il Diz deve giocare e tutti, cioè tutti i più forti e i migliori devono giocare. Sono d'accordo su Perin titolare, e ti dico la verità, anche su Cambiaso dei dubbi, cioè in questo momento non mi fa la differenza. Gioca, titolare sì, ma non è quello che mi fa la differenza, non è il Cambiaso di prima e non è quello che vorrei vedere io. Quindi perché non Cabal? Magari ci può stare, un po' di avvicendamento lì può far bene, perché Cambiaso non mi sta dando delle good vibes, come si dice, come dicono quelli un po' più giovani di me, molto più giovani. Thuram lo vedo lì, scrive il nostro Manuel, stiamo facendo interazione praticamente in diretta. Un saluto a proposito di interazione in diretta anche ai nostri amici che ci seguono su Twitch, sono sempre tanti. Manca il carattere, ci scrive Nick Arezzo. Ragazzi, sui nickname vi chiedo cortesemente, perché faccio fatica a leggerli, i nickname su Twitch, che sono molto articolati e piuttosto lunghi. Un portiere deve comandare, ma non si sente la sua voce mai. E questo è riferito a Di Gregorio. Per questo motivo, tornando poi alla nostra messaggistica convenzionale, vi dico che secondo me confermare Perin avrebbe senso. Temo e credo che invece Spalletti rilancerà. Questi sono i segnali, un po' dalla continassa, poi vediamo. Di Gregorio, attenzione perché c'è un'ultima ora che non ci riguarda direttamente, ma ci interessa, perché Paolo Dybala salta la trasferta di Genova, con la Roma chiaramente, per questo problema al ginocchio che si trascina da un po', continua a non essere al 100%, continua a giocare probabilmente su qualche dolore e su qualche acciacco Paolo Dybala, e quindi a fine allenamento ha accusato questo problema, ne dà notizia Sky Sport 24 nelle parole di Angelo Mangiante, sempre puntuale da Trigoria, e quindi Dybala salta al Genoa, può essere un vantaggio per la Juve? Forse sì, vediamo, insomma la Roma si è abituata anche a fare a meno di Dybala, con un gran Malen, ma soprattutto poi con altri giocatori, è rientrato, sta rientrando Soule, insomma, alternative non mancano. In questo momento purtroppo Dybala non fa più la differenza, non è più titolare, non fa più la differenza, un vero peccato, è stato un vero peccato vederlo andare via così a parametro zero in casa Juve, e immagino sia anche un peccato per i tifosi giallorossi, mi metto nei loro panni, vedere un talento tale purtroppo sempre e per forza di cose condizionato da problemi fisici, questo è... Gli auguro tutto il meglio a livello personale, chiaramente, a Paolo Dybala, che è rimasto anche, dai, diciamo, un po' di nostalgia ce l'abbiamo. Condivido la tua lettura su OpenDA, scrive Franco, Fabio o Franco, perché da un lato firma Franco, va bene, comunque con la F, ma il vero responsabile di questo ennesimo, diciamo così, problema economico è Comolli. E alcune scelte sono state fatte da lui, alcune scelte sono state sbagliate, ragazzi, cerchiamo di dire le cose come stanno, senza fare giri, ragazzi. In questo momento Pendà hai pagato tanto, sta facendo poco, non lo vendi, è un problema, dovrei provare a gestirlo, dovrei gestirlo bene, male, non lo so, vedremo a fine stagione, è un problema da gestire in ogni caso, qualsiasi cosa succeda, se rimane devi gestirlo, se va via devi provare a gestire l'uscita nel migliore dei modi, credo in prestito, non prendi la cifra che hai speso, speri che faccia bene per poi ragionare su un eventuale riscatto, capite bene che sono dinamiche così, insomma, che non fanno benissimo. OpenDA è come mia suocera, inutile, scrive Fabio da Coazze. Caro Fabio, non conosco tua suocera, però ho provato anche con le coppette, quelle robe lì, cioè, ha postato una foto la giornata di ieri in cui lì su un lettino del massaggio con tutte le coppette, non lo so. Va bene, ognuno può ragionare come vuole, ognuno può avere le sue modalità di recupero, vabbè, speriamo che magari portino a qualcosa. Allora, ciao da Fabrizio da Roseto degli Abruzzi, non condivido perché la Juve ha toppato solo il Como, tutte le altre sono state farfugliate in modo indecoroso e 3 giocate in 10, inoltre ora abbiamo un calendario decisamente più agevole, se non si vince poi giudicheremo, vero, ma il giudizio si lascia sempre alla fine, io vi metto solo in guardia di un finale in cui la Juventus si gioca al quarto posto e lo fa con altre 3 squadre, non una, ma 3, quindi non si può più sbagliare. Il problema è che devi invertire una marcia che nell'ultimo mese ha visto una ventina di gol incassati in 7 partite, tante problematiche e tante uscite di scena, Coppa Italia e Champions, questo è vero. Poi se si fa, sono il primo a giovarne, anche noi qua su Radio Bianconera siamo tutti contenti. Ciao a tutti gli amici di Radio Bianconera, a me piace molto Kostic, sei uno dei pochi e credo che abbia, diciamo così, le settimane segnate, credo che non ci siano grossi margini di una permanenza, fine stagione credo che Kostic andrà via, non so bene dirvi come, quando e verso quale città e con quali formule, però credo che sia un giocatore che non farà più parte in pianta stabile del progetto Spalletti per una serie di motivi, anche quello tecnico l'ha usato qualche volta ma soltanto di risulta, così nei finali tanto per, quindi mi dispiace che tu sia affezionato a Kostic ma non credo che ci siano grossi margini di permanenza se rimarrà Spalletti, e Spalletti rimarrà quasi sicuramente, ecco. Purtroppo non lo vedo mai inserito nelle formazioni ipotetiche, sai dirmi il motivo? Ci scrive il nostro amico D'Ancona, e il motivo secondo me, provo a sbilanciarmi e non ti so dire esattamente il perché, provo a interpretarlo. Secondo me, sull'esterno Spalletti preferisce un giocatore con altre caratteristiche. Lui è molto esterno, molto esterno. C'è un esterno vero, old school, come si dice. Secondo me Spalletti preferisce un esterno, pur come Cambiaso, anche se non sta facendo quel che dovrebbe ed è molto al di sotto dei suoi standard, però come Cambiaso che ha caratteristiche diverse, non è un esterno a tutto tondo, è più un esterno atipico che entra dentro il campo, che ti fa magari la giocata, che sa giocare anche per vie centrali, non solo va sul fondo e crossa. Ecco, credo che il motivo delle poche presenze di Kostic si possano spiegare in questo senso, cioè le caratteristiche, perché poi un giocatore che sta bene fisicamente ti dà anche corsa, quando è entrato non si è mai risparmiato a livello di corsa eccetera. Per me è una questione più di caratteristiche. Adesso non lo so, si potrebbe chiedere anche a Spalletti domani in conferenza stampa per capire cosa ne pensa, però io credo che sia più un motivo di non di prestazioni quanto di caratteristiche. E si chiama, tra l'altro mi scrivono i nostri ascoltatori sempre attenti, sempre molto attenti, la tecnica alla quale si è affidato Openda sul lettino dei massaggi si chiama cupping e ha preso molto piede negli ultimi anni. Non l'ho mai fatto e sinceramente con i miei acciacchi fisici va bene così, me la evito, ci mancano pure le coppette, però è una specie di vuoto d'aria creato da queste coppette a suction cups, come si chiamano in inglese, che rimangono attaccate alla pelle. Dovrebbero vascolarizzare più e meglio i tessuti, questa è la funzione, eh. Mi stavo informando perché ci teniamo a darvi informazioni corrette al 100%, oltre a puntuali, e quindi è una tecnica che va per la maggiore ultimamente, ma un po' per tutte le discipline, quando c'è bisogno probabilmente di recuperare dal punto di vista fisico o dal punto di vista degli infortuni, e quindi vascolarizzare di più e meglio una parte del corpo, in generale tutto il corpo, si ricorre al cupping. Adesso io non so se qualcuno di voi l'ha fatto, se qualcuno può darci un giudizio, se qualcuno pensa che per Openda possa essere, non lo so, un rilancio totale, questo non lo so se possa aiutare, però insomma così è stato, lo ha postato lui sui social. Qui si stanno rinnovando contratti raddoppiando le cifre a gente che fino all'anno scorso prendevano solo insulti. Questa è la nuova Juve, si chiede Bonny? Speriamo, puntini, puntini, puntini. Chiudiamo con un vocale di Franco? Chiudiamo in bellezza con un vocale di Franco? Dai, sentiamolo. Così ci salutiamo. A modo. A modino, come si dice in Toscana.
Ciao, sono Michele da Toronto.
Michele, va bene, va bene uguale.
Sulla difesa delle Juventus in questo momento che prendiamo una barcata di co. Io penso che si è perso un po' di fiducia nei confronti di Bremer e di Di Gregorio. Beh, perché Bremer, diciamocela tutta, da quando è rientrato
non è più Bremer, a quel livello,
il primo Bremer, diciamo, e quindi la difesa non si sente più al sicuro come si sentiva una volta con Di Gregorio, e Bremer non al 100% come era una volta. Mm-hmm. Quindi credo che la difesa è sfiduciata, cioè non si sente più al sicuro.
Vero, vero.
Nel momento in cui un Kelly fa una marachella, un Gabbiaggio fa una marachella, c'è il vuoto dietro in questo momento. Grazie, e speriamo di recuperare il miglior Bremer.
Speriamo, ma sono d'accordo con te. Purtroppo ultimamente Bremer e Di Gregorio scricchiolano. Insieme a loro scricchiola la difesa e insieme alla difesa scricchiola tutta la Juve. Chiudo con la frase di Bobo che secondo me è indicativa. La cosa più difficile da fare era reinstallare il sistema operativo Juventus in questa squadra. E Spalletti lo sta facendo. Per questo è l'allenatore giusto. Chiudiamo l'ultima veramente con Giovanni. Più che un cupping a Openda servirebbe un miracolo. Noi ci salutiamo, ora Frank Leonetti, rimanete con noi qui su Radio Bianconera. Ciao a tutti.
L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.